sono molto brava nelle trattative economiche. Devo dire che sono un po' però sempre tendenzialmente Robin Hood, nel senso che appunto magari vado a fare una cosa per 4 lire, poi cercando di invece là dove i soldi ci sono, di farmeli dare, ma insomma sempre
Con modi legali, però
modi
niente.
legali. A volte anche ho pensato di assoldare degli amici corpulenti per venire a capo di certe situazioni.
Siamo Beppe Leonetti
e Gabriele Borghi e questo è Montatori Anonimi, il primo podcast italiano per montatori fatto da montatori.
Chiacchieriamo con i nostri colleghi per sapere come l'altro ragiona quando taglia una scena, come entra nella visione del regista, se ha mai paura quando comincia un nuovo film, quali sono i segreti del mestiere che ha imparato negli anni.
Insomma, proviamo a vivere e a sopravvivere ad un mestiere così soggettivo e quasi indecifrabile. Oggi siamo con Annalisa Forgione.
Allora, beh, innanzitutto grazie Annalisa
Grazie a
per
voi
aver accettato
per avermi
questo.
coinvolta.
Noi, vabbè, stiamo cercando di chiacchierare un po' con i montatori per capire che cos'è il montaggio, no? Vissuto dall'interno, visto che poi il montaggio è una cosa di cui è difficile parlare.
E l'araba
Di cui è
fenice.
difficile. Esatto. Poi il fatto che anche tu lo insegni, questo ci dà anche, no, un insight su come si fa a parlare di montaggio. Però comincerei col chiederti come hai fatto tu ad arrivare al montaggio, cioè chi te l'ha detto a te quando eri una ragazzina che volevi fare il centro sperimentale, che c'avevi in testa?
Allora, effettivamente io non avevo una vocazione, diciamo, chiara, nel senso che quando ho fatto la maturità, già, diciamo, per incidente, essendomi iscritta nel frattempo a lettere, ho saputo poco prima che scadesse il bando di concorso che esisteva il centro sperimentale. Ero una giovane appassionata in particolare di scrittura e di cinema, ma anche di teatro, ahimè, perché frequentavo la scena underground del teatro romano. Appunto, vengo a sapere che esiste un centro sperimentale, soprattutto la fortunata coincidenza era che in quell'anno il bando partiva e soprattutto, cosa molto, diciamo, fortunata per me, perché se no escludo che sarei stata mai accettata, avevano promulgato un bando introduttivo, cioè per un corso cosiddetto propedeutico, che quindi era un corso di un anno di introduzione a tutti i vari aspetti del cinema. E quindi faccio questo anno in cui vengo messa in condizione di intanto di vedere dei meravigliosi film che viceversa non avrei avuto mai modo di conoscere, se non diciamo su carta, perché appunto non c'erano all'epoca altre modalità di fruizione che non i cineclub, che pur io appunto frequentavo, avevo tutta una serie di tesserine meravigliose di tutti i cineclub romani, però comunque al centro ovviamente c'era la cineteca e quindi c'erano parecchie materie cosiddette teoriche, che declinavano, insomma, dalla storia del cinema italiano, la storia del cinema muto, insomma, e devo dire, incontro anche dei personaggi, anche diciamo, dei professori particolarmente intelligenti, interessanti, appassionati, e anche poi, appunto, questo corso aveva tutta una serie di materie, diciamo, più tecniche, chiamiamole così, cioè facevamo fotografia, fonica e appunto anche montaggio, che ripeto, nella mia inesperienza e giovane età non avevo mai proprio considerato come una, non dico come una cosa che mi potesse riguardare, ma neanche, diciamo, avevo contezza prima di allora di che cosa effettivamente, di che cosa fosse, diciamo, di quale apporto portasse alla costruzione di un film. E in questo anno, invece, appunto, grazie anche alle lezioni, appunto, avevamo come docente Roberto Perpignani, e le lezioni con lui erano praticamente consistevano nella visione e nell'analisi attraverso uno strumento meraviglioso che era la moviola proiettante. Questo, ricordo che questa moviola proiettante stava in uno spazio che era un'ex palestra, quindi c'era questa specie di grotta, si entrava e c'era questo bellissimo oggetto, appunto, non so se voi ben più giovani di me probabilmente non avete mai visto una moviola proiettante. La moviola proiettante è una moviola, era diciamo quella italiana, quindi fatta a tavolo con tutti i suoi piatti dove caricare scena, colonna. In quel caso chiaramente i film avevano la colonna ottica, quindi c'era una pizza sola ma divisa per rulli, quindi cioè, avevi proprio la sensazione già per questo di come il film fosse costruito, no? Cioè non lo vedevi tutto come un seguito, ma appunto intanto era in parti, no? Bisognava caricare questa bobina e poi appunto su uno schermo esterno la moviola proiettava i vari film e la cosa appunto meravigliosa era che ci si poteva fermare, si poteva andare avanti, indietro, e andare piano piano, contare i fotogrammi magari che costituivano, no? Cioè andare a scomporre. E questo ovviamente fu per me una illuminazione e una rivelazione, perché diciamo che uno dei problemi che io, diciamo, esistenziali che io avvertivo era quello che volevo confusamente fare del cinema, perché volevo fare qualcosa di creativo ma non da sola. Cioè il cinema per me mi stimolava perché non richiedeva, diciamo, soltanto delle abilità e delle possibilità di immaginative, ma la cosa che mi stimolava molto era il fatto di poterlo fare insieme ad altri. Cioè avevo molto paura di quelli che appunto pensano ma non danno seguito al pensiero attraverso un gesto. In questo senso il montaggio fu per me appunto un'epifania di una cosa che poteva mettere insieme quello che a me sarebbe piaciuto fare e che forse avevo, diciamo, qualche talento per fare, cioè raccontare delle storie, costruire delle storie, farlo insieme agli altri, perché appunto il cinema è questo, e farlo anche con le mani, perché appunto parliamo di anni in cui il lavoro di montaggio era un lavoro anche molto artigianale, cioè c'erano appunto la moviola che oltre a farti vedere i film e ad analizzarli, per chi faceva cinema era lo strumento per montare appunto, e quindi con tutta una serie di gesti e di competenze da acquisire estremamente manuali. E quindi a quel punto decisi in una, così anche con una certa come dire, apprensione e dopo una riflessione o comunque abbastanza attenta, di fare domanda per il corso di montaggio, che tra l'altro aveva quell'anno la sua istituzione, perché prima di allora al centro sperimentale il montaggio si insegnava ma non c'era un corso dedicato. E quindi è andata così. Tra l'altro appunto la cosa anche particolare del mio percorso è che poi la persona che insegnava e che mi ha fatto in qualche modo conoscere il montaggio, che è appunto Roberto Perpignani, poi negli anni è diventata una, diciamo, ha fatto parte della mia vita non solo come, come inizialmente maestro e poi, diciamo, quello che mi ha dato delle prime occasioni lavorative, ma poi addirittura è diventato il mio compagno, il padre delle mie figlie, quindi, cioè, diciamo che soprattutto nei momenti più, così, più confusi o meno felici della mia esperienza lavorativa, e dico, ma forse se, chissà se avessi invece optato per la sceneggiatura. Comunque, però devo dire onestamente che non me ne sono mai effettivamente pentita, cioè penso di aver fatto la cosa giusta.
Tu prima parlavi di pellicola, di moviola, di rulli. Quindi ovviamente no, si chiede sempre com'è stato il passaggio dalla pellicola ai software.
Al digitale,
diciamo,
sì.
Devo ammettere che io quando sento questi discorsi, cioè io che non ho mai avuto nessuna esperienza di montaggio in pellicola, un po' non capisco perché bisogna sempre parlare ancora della pellicola, no? Quindi, secondo te, cos'è che invece chi inizia direttamente con i software rischia di non portarsi dietro come esperienza?
Guarda, io credo che anche appunto nella mia esperienza di persona che ha costantemente contatto con giovani che si dedicano o vogliono dedicarsi al montaggio, e quindi credo di avere, come dire, un osservatorio interessante in questo senso. Quello che io sento che probabilmente a loro può mancare, essendo nativi digitali del montaggio, è il senso di responsabilità. Cioè, quando io faccio proprio ti faccio un esempio materiale, quando io ho fatto i miei primi esercizi in moviola, a parte, va bene, ogni tanto proprio avere la sensazione di essere completamente inadeguata perché era facile sbagliare, mi ricordo che c'avevo in particolare il problema con la mezza banda, che era il magnetico 35 diviso a metà per risparmiare, che è difficilissimo perché quando tu fai l'aggiunta, se sbagli praticamente si crea un nodo, cioè bisogna fare in un certo modo prendendo da sopra, che sembra una cosa semplice, ma quando poi lo vai a fare, cioè ti senti completamente handicappato. Quindi, al di là di questo, quando io appunto con le prime esercitazioni dovevo materialmente tagliare la pellicola, cioè, no? Quando tu, cioè, avevi tutto il tuo, la tua pizza di girati in ordine, che vabbè. Però a un certo punto poi tu prendevi questa pellicola e dicevi, ok, adesso io taglio qui. Cioè, e quel taglio era proprio un taglio, cioè si sentiva, c'era un rumore di ghigliottina, uno zac, e sta pellicola era divisa in due. Sembra una sciocchezza, però ti assicuro che questa fisicità, no, della, quest'atto anche violento, se vuoi, di taglio, di rottura, di gesto che provoca una, è qualcosa che secondo me ti cambia l'atteggiamento e la e ti richiede, come dire, ti suggerisce, ti impone anche da certi punti di vista una certa consapevolezza di quello che stai facendo. Ripeto, non per dire che poi uno allora no, perché poi era tutto assolutamente modificabile con anche una grande complessità, perché io poi benedico il fatto che a un certo punto, credo dal 95, ci sono i software di montaggio per cui io posso appunto per allungare di due fotogrammi un'inquadratura, non devo andare ad aprire una scatola, ricercare questi fisicamente i due fotogrammi che speriamo non si siano nel frattempo persi, riappiccicarli con lo scotch, avendo poi sempre nella proiezione un effetto, diciamo, flu fisarmonica. È una benedizione che non sia più così, però in qualche modo il fatto di che tutto invece è virtuale, che tu appunto un po' di più, un po' di meno, cioè Non, invece lì c'era proprio, capito, una cosa che tu comunque, cioè ti stavi assumendo anche una responsabilità nei confronti di, quella, di quell'oggetto. Questo secondo me qualcosa di più ti può dare. A parte questo, vabbè, anche a volte appunto come da maestrina, quello che mi fa incazzare degli studenti è un certo, come dire, sistemico disordine, nel senso, io sono una persona molto disordinata, per fortuna non si vede la mia scrivania perché ne darebbe prova, però nel lavoro sono stata sempre costretta all'ordine, perché ti ripeto, cioè, se tu banalmente non sei in grado di archiviare i doppi e i tagli del film che stai facendo in un modo, come dire, più che ordinato, è un disastro. Cioè, ricordo scene appunto quando i pezzi che tu togli dal montato inizialmente si mettono in un cesto che ha con dei chiodi, cioè, no? Divisi. Ma se tu sottovaluti, diciamo, il momento accessorio in cui metti questa cosa, l'appendi lì e poi disgraziatamente appunto non sai più dove ritrovarla, cioè io mi ricordo di aver passato io e i miei compagni ore cioè con seppelliti in cesti guardando contro luce dei pezzi alla ricerca del pezzo giusto. Quando ti succede sta cosa entri pure nell'ordine di idee e dire ok, sono un artista, ma in realtà, come dire, me devo dare una regolata, cioè ci sono delle fasi e delle prassi che non mi posso permettere di né di sottovalutare né di bypassare, perché se no non è un casino. E questo un po' appunto il giovane allievo dice, vabbè, ma che si sì, mo rinomino le cose, ma che perché, ma che ce frega, no? Ma non è un fatto, come dire, punitivo di se stessi, che tu devi pagare il fio per fare la cosa creativa, è perché nel cinema e nel montaggio, secondo me, la creatività passa anche attraverso la razionalizzazione, la catalogazione, ma non archivistico fine a se stessa, ma proprio, cioè, tu quella cosa la stai introiettando, e per farlo quel tempo materiale apparentemente poco gratificante in cui comunque chiami le cose, le metti in un certo ordine, cioè fa parte del tuo processo creativo. Questo, diciamo, che ho difficoltà con i ragazzi che magari vogliono subito, capito, arrivare a montare, non a... E quel processo di avvicinamento che è per me invece credo che sia molto determinante. Chi viene appunto dalla pellicola lo doveva fare di default, cioè non poteva non farlo.
Visto che parli degli studenti eccetera, cioè, noi stiamo facendo questa serie di conversazioni anche perché il montaggio non è una cosa di cui normalmente si parla, normalmente si legge, no? Cioè, è difficile, sì, trovare manuali di montaggio, a differenza di quelli, per esempio, di sceneggiatura, in cui ti viene insegnato magari un metodo, ti viene insegnato, no, la famosa griglia, per dire...
che anche devastanti per certi versi, però...
Infatti, però sai, uno che si, certo, affaccia... Sul montaggio, sai, ci sono i libri di Eisenstein che però sono veramente...
A prenderla molto, come dire, alla...
Quindi volevo chiederti, come si insegna il montaggio?
Il montaggio, a parte appunto che non mi sento, diciamo, titolata, io ti posso dire quello che vedo succedere e quello che faccio. Secondo me il montaggio si impara facendolo, e la scuola o le occasioni da cui trarre profitto sono ogni volta quelle in cui c'è qualcuno che si mette vicino a te, non al tuo posto, guarda quello che hai fatto e ti dice delle cose. Questo credo valga anche ora, vale anche per me quando faccio, quando monto, no? Cioè c'è un certo punto, tu fai quello che ti viene di fare, e avere il privilegio di persone pagate per occuparsi di vedere insieme a te quello che stai facendo e darti degli stimoli, dell'input, dei problemi, cioè di segnalarti delle cose, ti mette nella condizione di andare avanti e di sapere cosa cercare, se in quel momento non lo sai, e rispondere a delle domande che forse non ti saresti fatto. E poi appunto l'altra cosa è anche essere sottratti in una fase, chiamiamola scolastica, a quello che può essere invece nella vita della gavetta lavorativa, che pure è legittimissimo, diciamo, avere come formazione. Sei sottratto dalla variabile del tempo, nel senso che è vero che poi comunque devi finirla sta cosa, però la libertà di poterti anche attorcigliare, arrovellare su un minuto di cosa che nel mondo vero, cioè, qualcuno ti strapperebbe di mano oppure ti butterebbe via dalla sedia e chiamerebbe un altro. Ecco, questa grande possibilità di essere sottratti dai tempi del lavoro vero è uno spazio didattico formidabile, cioè ti dà, no, il modo di approfondire, di appunto di, anche attraverso quella piccola cosa che magari devi risolvere, sei in grado di farti delle domande che ti varranno pure per il resto della vita.
Prima hai fatto una grande ode a tutti quei momenti spesso sottovalutati, cioè quelli che tu chiami, no? Quelli che fanno parte del processo creativo, che diciamo apparentemente sono noiosi, però effettivamente bisogna farli per poi arrivare a una certa al risultato finale. Per esempio, uno di questi passaggi è sicuramente la visione del girato, no? Ecco, tu hai qualche metodo per questo? Come fai?
Io diciamo che a proposito della visione del girato, ovviamente il cambio, il passaggio al digitale, al di là del modificare lo strumento di lavoro, ha modificato anche sostanzialmente la quantità del girato, nel senso che anche in fase di ripresa adesso statisticamente si produce una quantità molto più significativa di materiale, quindi questo, come dire, rende a maggior ragione indispensabile e centrale partire dalla visione del materiale stesso, perché tu, al di là anche delle previsioni, quando cominci a avere un materiale girato con due macchine, quando cominci a avere diciamo quindi su una singola scena una infinita o molto ampia varietà di girato, di punti di vista, di necessariamente lo devi vedere per prendere una strada piuttosto che l'altra. Quindi io cerco, anche al di là, diciamo, di quelle che sono le pur utili a volte indicazioni dell'edizione, di vedere sempre tutto e nel vederlo anche di cominciare a operare delle selezioni ampie, anche alternative, quindi non necessariamente tra sei buone sceglierne una, perché se anche istintivamente poi magari mi viene il pensiero di come questa cosa secondo me sarà o potrà essere meglio farla, ho anche, come dire, un'interlocuzione con me stessa, cioè non mi sento mai di chiudere delle decisioni in una fase di visione, quindi appunto mi porto appresso più roba che poi appunto posso continuare a interrogare finché a un certo punto poi uno cioè, prende delle decisioni.
Ma e questo è un lascito in qualche modo della pellicola, no? Perché dei rulloni.
Beh, sì, in parte sì, è pur vero che non so, cioè io appunto un'altra battaglia che personale che ho nei confronti degli studenti è quella di procedere per approssimazioni rispetto alla meta, è un metodo, cioè nel senso che se tu hai X minuti di materiale, cioè anche se sei mandrake, cioè non è che una volta che l'hai visto puoi o devi cominciare proprio a dire questa è esattamente, seguirò questa, cioè devi avere un'idea, però ripeto, secondo me più si procede per avvicinamento, come altri ben più intelligenti di me hanno parlato di processo, che ne so, michelangiolesco, di
certo, di togliere l'eccesso,
ecco, cioè piuttosto che appunto andare, come dire, diretti e come se non ci fosse, senza dubbi, ad un risultato, senza appunto passare per fasi intermedie. Secondo me ti dà di più, anche se poi è quella la cosa che farai, diciamo, continuare ad avere presente A e B, cioè comunque ti serve per arrivare alla cosa più bella, più giusta, più significativa.
Pensavo che in realtà i dubbi prima o poi arrivano, no? Cioè uno magari un giorno è convinto, però magari il giorno dopo dice cazzo, ma se invece fosse stato, e devi riuscire a tornare a ritroso a cercare le altre strade possibili.
Sì, io in questo senso appunto diciamo che materialmente spesso, soprattutto su sequenze appunto più complesse o più problematiche, cioè mi lascio separatamente insieme queste strade alternative, cioè nel momento in cui anche decido e decidiamo che quella è la strada, cioè io ho da parte dei materiali già selezionati alternativi. Questo significa che nel momento in cui poi appunto arriva il dubbio, o anche non è solo un fatto di dubbio, magari in quella complessa cosa che poi è un film, cioè quella scena non è che di per sé deve essere necessariamente montata così, è capace che quando sei arrivato al minuto 40 dici oddio, ma quello che abbiamo fatto ai 5 minuti non ha più senso così, lo dobbiamo rifare. Allora tu, se hai appunto tenuto dentro di te, oltre che materialmente, aperte le anche perché appunto la verità non esiste, cioè è un po' questa la cosa, no? Per cui c'è una cosa che in quel momento è vera ed è la cosa giusta, ma questa cosa probabilmente potrebbe non esserlo alla luce di altre cose che in quel momento non sai, quindi senza diventare dei pazzi che poi finiscono, no? Però cioè, secondo me un po' questo è sempre vero quando monti, no? Quindi il fatto di essere già predisposto a mettere in dubbio quello che pensi di aver già risolto è una cosa utile e necessaria.
Senti, ti faccio una domanda, visto che stiamo parlando di vedere il materiale, visionare, eccetera. Ci sono, come sempre, alcuni registi con cui un montatore lavora più di frequente, no? Però ci sono anche ogni tanto arrivano anche dei registi con cui uno non ha mai lavorato.
Più estemporanei, sì, certo.
Esatto. Cosa succede quando tu incontri per la prima volta un regista con cui non hai mai lavorato? Come fai per capire cosa si aspetta da te o cosa vuole dal film? E come fai per entrare in sintonia o comunque cosa cerchi, ecco, quando incontri questa persona per la prima volta e quando quindi vi dovete un po' rodare a vicenda, no? Per capire che personalità avete, eccetera.
Mi viene da dire ovviamente che dipende dalle persone, come se, cioè nel senso che non è che ho un protocollo. In generale quello che ti direi è che il mio sforzo, diciamo il mio approccio, quello che cerco sempre di porre in primo piano è il fatto che quell'incontro è funzionale a quello che stiamo facendo. Cerco sempre di partire da quella cosa che sta in mezzo tra me e quella persona, che è il suo, no, il materiale su cui dobbiamo lavorare. Io cerco di capire il modo di leggere, di vedere quei materiali che ha l'altra persona, cerco di dare come dire, conto di quello che vedo io, e da quello si può avviare un processo. Poi, come sapete, cioè, è un lavoro ben strano, cioè, a volte uno c'ha anche un po', paradossalmente sembra una cosa anche un po' imbarazzante, no? Perché tu vieni, come dire, a contatto con persone magari che proprio non hai idea di chi siano, loro non hanno idea di chi sei tu. Tutto sommato si condivide una, come dire, anche un luogo fisico ristretto e anche una certa intimità, perché poi attraverso qualunque sia la cosa che si sta facendo, cioè attraverso quella vengono fuori i vissuti, le visioni del mondo, che a volte sono delle, anche delle, è il bello di questo lavoro, a volte sono anche delle cose che tu, no, ti dici ma siamo sicuri che questo, però voglio dire, a volte uno si trova talmente a suo agio e fa un viaggio così interessante sia per la cosa che sta facendo, sia anche per la persona che magari prima non conoscevi e che invece è un incontro che poi ti dà molto. Però ecco, sì, io cerco di con gli sconosciuti, cioè la cosa che, da cui parto è quella cosa lì, cercando di, e spesso devo dire funziona, nel senso che è quella poi che ti consente di certo, trovarti e di no?
Sì, sì.
Ma avviciniamoci sempre di più a elementi, diciamo, pratici e visivi. C'è qualche tipo di scena, qualche tipo di montaggio che ti diverte particolarmente fare?
Mi diverte molto quando mi capita di poterlo fare, fare cosa che mi capita meno, cioè le cose che fanno ridere. Cioè le scene dove viene fuori come dire, la comicità umana. Non parlo proprio di grasse risate, ma proprio quella ridicolezza che abbiamo, no, tutti. Cioè, per esempio mi viene in mente un cortometraggio che ho fatto tanti anni fa con un regista, appunto, che si chiama Michele Bia, che è uno che peraltro fa prevalentemente teatro. Aveva fatto questo cortometraggio ed era molto desideroso di farlo bene. Tra l'altro poi prese il David Donatello, quindi ci riuscì. Ed è una persona molto, molto simpatica e molto intelligente, ma anche molto ironica, quindi senza con nessuna pesantezza di... E insomma mi cercò, io mi ricordo che stavo finendo un lavoro complesso, e mi dissi, guarda, io lo faccio volentieri, però non adesso, cioè sto... Io ho detto no, ma io aspetto. E devo dire, quel lavoro mi ha dato una grande soddisfazione, perché era un piccolo, si chiamava Meridionali senza filtro, ed è un viaggio di due figli e un vecchio padre in macchina che appunto che litigano tra loro. Cioè io ti dico, non è, cioè io mi sono veramente divertita anche proprio perché nel montare questi due attori che avevano appunto delle espressioni e cose, è stato molto divertente. E quindi sì, perché in genere mi succede di fare cose molto più, un po' più pesanti, diciamo, più, e quindi vabbè, che sono
invece
anche
quello che ti entusiasma meno?
In generale, quello che mi entusiasma meno, forse le cose, le scene, come dire, di passaggio, diciamo, cioè quelle cose che non ci possono non essere, perché non puoi improvvisamente andare da ovest a est, cioè, però in fondo non te ne frega niente, né a te che le fai, né, cioè quelle cose, no, che devono, sì, essere, però
sono quelle che, per cui servirebbe un, non so, un robot che le fa al posto,
sì,
tuo, che tanto
un
fa lo
programma
stesso.
Che dice vabbè, metti un po' di, cioè sì, un po', capito, sì, quelle, no. E poi vabbè, pensavo appunto alle cose difficili da fare. La cosa più difficile, secondo me, sono le interviste. Mi piace fare documentari, cioè spesso vabbè, preferisco fare un bel documentario che, che una brutta finzione, quindi questo un po' ha anche caratterizzato a volte le mie scelte, però è faticosissimo perché tu intanto vabbè a volte proprio perché cioè, c'hai capito un mare magnum di cose dette e anche lì devi contribuire e determinare che cosa viene detto, quindi è difficile ed è anche come dire angosciante per certi aspetti, no? Cioè c'è una responsabilità che io avverto pesantemente di questa fase, no? Perché togliere un'esitazione a uno che ha detto una cosa oppure lasciargliela, per non parlare di quando gli ricostruisci quello che ha detto in sintesi, è un bell'arbitrio, no?
Però questa parte è un po' rientra nelle tue corde, no? Nel fatto che comunque hai iniziato volendo scrivere, no? È un po' forse montare il documentario è la cosa che si avvicina di più a quello che ai motivi per cui tu monti, no?
Ma sì, montare in generale io direi, perché anche nella finzione, per quanto non è che sono, diciamo, del parere che uno necessariamente debba stravolgere la sceneggiatura, no. Però come sappiamo, sì, appunto, visto che facciamo tutti questo, anche lì io mi ricordo una grande lite umana, poi, no? Andata al di là del cinema, che ho avuto in una delle prime cose, primi lungometraggi che ho montato, che era poi a sei mani, cioè avuto, era una cosa, episodi con tre registi, si chiamava I Tarassachi, però era un film a episodi, diciamo, uniti da un tema che era la, diciamo, il disagio, le dipendenze, no? Vabbè. E quindi tra questi episodi ce n'era uno di una storia di tra un ragazzo e una ragazza, praticamente veniva fuori che questi discutevano e di quell'episodio lì era regista Francesco Martinotti, che appunto gli altri due erano Fulvio Ottaviano e Rocco Mortelliti. Quindi siccome non avevamo manco sta moviola enorme, stavamo a Cinecittà ancora, nel corridoio di Cinecittà, in genere cercavamo pure cercavamo di alternarsi, c'erano dei momenti in cui simpaticamente c'erano tutti e quindi io avevo proprio alle spalle lo schermo, a volte però insomma, e quindi c'era Martinotti e dovevamo montare questo, e c'era sto dialogo che non mi ricordo neanche cosa dicevano, però praticamente a un certo punto, forse anche da nervosismi pregressi, si è aperta una discussione epocale sui rapporti uomo-donna, nel senso che in questo diciamo dialogo tra i due io ritenevo molto importante dare dei tempi prima e dopo le battute dette, soprattutto alla lei, che secondo me appunto diceva delle cose avendone pensate delle altre, e bisognava secondo me vederlo. Cioè lo spettatore, per capire davvero il senso di quella scena, doveva vedere che c'era un pensiero prima di... E appunto lui diceva no, ma che tipo, ma che ce frega, cioè non è che possiamo, cioè, così ci appagliamo. Ora voglio dire, sicuramente la verità stava in mezzo, però da quello appunto la cosa è trascesa, perché io dicevo no, perché non conta quello che uno dice, ma conta appunto se tu litighi con la tua fidanzata, cioè la guardi in faccia e devi capire, non è che ti devi attenere a quello che ha detto. E lui dice no, ma che c'è, ma uno quello che deve dire lo dice, non è che... E quindi lì mi ricordo appunto diventava una proprio una diversa visione del mondo. Questo per dire che sicuramente il documentario è una delle cose più difficili e più gratificanti, però per uno che fa il montatore, perché veramente hai la sensazione che non c'è un dover essere, no? Ma devi proprio costruire una storia con le tue proprie mani, con le tue, ovviamente con chi ti sta accanto, però insomma diciamo che è molto molto determinante, fai la differenza, diciamo, no?
Senti, ma invece quando ti arriva un nuovo lavoro, la produzione, no, ti chiede ti dicono, parlo soprattutto per i documentari, perché per il film di finzione, bene o male, i tempi di montaggio sono decisi, no? Per il documentario magari può essere un po' diverso, perché magari puoi avere 300 ore di materiale oppure 150, e lì ovviamente cambiano un po' i tempi. Tu come fai più o meno a
regolarmi?
Sì, a capire il tempo che ti occorrerà, e anche, proprio parlando di cose pratiche, anche a capire proprio la paga, perché no, certo. Molte produzioni puntano a darti un forfè magari, invece ovviamente il forfè abbiamo capito che è una cosa che è totalmente...
una grande fregatura.
Una fregatura, esatto, sì. Oltre che...
Però è anche... Sì. Allora, diciamo che ho sempre fatto distinzione e continuo a farla tra i vari prodotti, nel senso che se uno mi chiama perché ha fatto un documentario che è, come dire, anche un investimento emotivo, magari per un tema che gli sta a cuore, magari per una cosa che è, in qualche modo può essere necessario raccontare, chiaramente, diciamo, il mio atteggiamento, pur essendo una che vive del suo lavoro, non è che io... purtroppo non è che vivo di rendita, per cui devo sempre poi fare i conti con, così, con la concretezza, cioè viceversa, appunto, se è un'operazione più commerciale, più cerco di essere, cerco, perché poi magari non ci riesco, però di non farmi fregare, nel senso che divento più razionalmente attenta a dire ok, proporzioniamo il tempo che ci vuole ai soldi che mi date, quindi, come dire, il mio atteggiamento di partenza è diverso rispetto a cosa mi si chiede di fare.
Faccio io una domanda di rito che facciamo sempre, un po' un sondaggio quasi, però
alla marzulliana, no? Spero di no.
Allora, la questione è: cosa fai quando non monti, ma sia la sera quando torni a casa, ora tu appunto vivi con Roberto che è un montatore, cosa fate quando avete finito la giornata di lavoro, ma soprattutto cosa fai quando non lavori, quindi tra un film e l'altro, come impegni le tue giornate? E la domanda contiene anche una piccola domanda all'interno, e cioè guardi film?
La risposta è sì. Continuo a essere quello che ero, nel senso che appunto essendo arrivata al cinema proprio per pettinia, nel senso che non avevo, come dire, niente nella mia vita avrebbe portato a quello, né parentele, né amicizie, né niente, quindi proprio me lo sono andato un po' a cercare, e continua a piacermi, quindi. Però non è che faccio solo quello, che cosa faccio? No. Adesso mi sono iscritta all'università, perché appunto perché mi piace molto studiare, io questo sono una che nasce secchiona, quindi appunto mi piace leggere dei libri noiosissimi per altri, sapere delle cose in più che non ho saputo, che mi sono dimenticata.
Ma a cosa ti sei iscritta?
Mi sono iscritta a lettere, quindi sto studiando, che so, storia dell'arte, storia contemporanea, cioè cose, devo dire, molto interessanti. E niente, faccio questo.
Un'altra delle nostre domande di rito è: cosa avresti fatto se non fossi diventata una montatrice?
Ma una cosa che proprio che non c'entra niente e che mi piacere, cioè mi interessa molto, sarebbe stato fare la psichiatra. Mi interessa molto la come funziona, però appunto,
facendo invece la montatrice hai scoperto qualcosa riguardo appunto a come funziona?
Sì, sicuramente ho scoperto, non lo so, capito, sperimentato molte variabili, diciamo, di come funzioniamo, di come pure io funziono, cioè ci sono le cose che noi mettiamo in essere, c'entrano con come funziona il cervello, per come percepiamo, per come immaginiamo, per come sogniamo, c'entra molto, però appunto se appunto rinascerò è una cosa che mi piacerebbe approfondire sul serio, perché poi appunto quello che posso aver capito non è comprovato da sì.
In questo lavoro in cui abbiamo capito che la costante è che Gabriele non sopporta è la parola dipende, perché ogni lavoro tu cominci di nuovo da capo, no? Un po'. Cominci il materiale diverso, quindi devi cambiare il tuo approccio, devi capire come approcciare il nuovo regista, come affrontare un film, eccetera. Ma c'è una regola che hai imparato, o una certezza almeno, che tu hai imparato nel tuo lavoro?
Guarda, io vivo sulla mia pelle, anche se ironicamente, nel senso che poi capisco pure che è appunto una cosa scema, sempre la sindrome dell'impostore, cioè io sono sempre, c'è una parte di me che quando qualcuno mi dice guarda abbiamo pensato che tu, cioè che proprio dice ma siamo sicuri? Quindi ogni volta una parte di me, ma pure se mi siedo, capito, davanti a qualunque computer, c'è una parte di me che dice ma siamo sicuri che io avrò delle idee e troverò una, addirittura magari darò una strada agli altri su come, poi devo dire che statisticamente succede, quindi vuol dire che quello che mi sento di pensare è che intanto non devo far finta di essere diversa, cioè non devo travestirmi da altro, questo io, cioè, quindi essere, come dire, molto tranquilla in questo senso, non far finta di essere, anche perché perderei sicuramente, cioè giocando su un terreno che non mi appartiene. Però ecco, il dubbio di dire ma la sindrome dell'impostore, io penso che, cioè, ogni persona intelligente ce la deve avere un po',
abbiamo capito che la sindrome dell'impostore ci accomuna tutti, no?
Gabriele?
Sì, eh? Sì, certo.
Sarà un tratto di positivo, cioè forse quelli che non ce l'hanno magari hanno questo limite. Sì, esatto. Anche perché in effetti c'è, cioè, un lavoro, come dicevi all'inizio, cioè che non si è capito anche, no? Anche perché rimarrà sempre il dubbio, anche se fai una cosa e che magari tutti apprezzano, ci sarà sempre la possibilità che se l'avesse fatta un altro sarebbe diversamente, esatto, bella. Quindi anche questo c'è da dire, no? Cioè che non è che c'è un risultato dell'equazione che poi dice ah vedi mi è venuta, questo senso di relatività è il nostro, anche ci accompagna.
Sì, sì, esatto, anche perché non c'è mai una, non c'è una verifica finale, no, su quello che hai fatto, proprio perché appunto per farlo dovrebbe essere rimontato da, non so, altre 10 persone. Ma
la verifica è incerta, mi verrebbe da dire.
Anche a me mi veniva da dire, poi mi sono detta, no, sono veramente vecchia, però sì, sì, fortuna tu.
La verifica è incerta, mi sembra un bellissimo finale.
Un bel titolo, sì. sintetizza bene.
Montatori Anonimi è un podcast di Gabriele Borghi, Pierpaolo Filomeno e Beppe Leonetti. La sigla è di Sacco Chiaff. Trovate Montatori Anonimi anche su Instagram e Facebook e su www.montatorianonimi.it. Vi ringraziamo per averci ascoltati e a presto per una nuova chiacchierata.